Ehi, non perderti la settimana del Black Friday! Vendono due centri di detenzione scontatissimi in Albania!
Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 9.32 del mattino, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, eccoci qua in diretta per una nuova puntata del sabato del Demone del Tardi. Ho cominciato e sto cominciando facendo la voce di quello che fa un po' il brillante, in realtà le condizioni sono tecnicamente un po' pietose, sono un po' febbricitante e quindi insomma teniamo duro, vediamo come va, è un po' lo stesso febbricitamento della volta scorsa che ho trascurato un pochino perché sennò sembra che sono sempre qui a lamentarmi del fatto che c'ho qualcosa. Mi ci vorrebbe francamente un po' di mototerapia, ma magari ne parliamo subito. E allora, mercoledì, nel giorno dello sciopero di medici e infermieri, il Parlamento approvava la mototerapia. Ecco, così a occhio, non credo fosse esattamente la risposta che medici e infermieri stavano aspettando, ma magari è probabile, sbaglio io. Eppure è stata grande l'esultanza con cui il governo ha celebrato il riconoscimento della mototerapia come una svolta, come un traguardo, come l'inizio di una nuova era terapeutica, di una nuova stagione quasi per la medicina. Pareva di sentire Fleming che gridava "Eureka, ho scoperto la penicillina!" o addirittura il Guido Meda orgasmico di "Gassa Martello, scatenate l'inferno!" Ce l'abbiamo fatta, noi contro tutti, soli contro il mondo, la mototerapia. Ma di cosa parliamo quando parliamo di mototerapia? Bella domanda, bravo. Ora andrebbe azzardata anche una risposta. E dunque, inventata da un campione di motocross, la mototerapia prevede l'uso di moto elettriche anche all'interno degli ospedali per fare demo di freestyle motocross con i pazienti in sella e si propone come una terapia complementare. Ora, è del tutto evidente che fare un giro in moto sia una cosa bella, una cosa che fa stare bene, che non nuoce certamente alla salute, ma una cosa è la piacevole esperienza e un'altra la terapia. Per dirla in un altro modo, un conto è l'evidenza scientifica, un altro sono i Luna Pop che ti spiegano quanto sia bello andare in giro con le ali sotto i piedi con la Vespa Special che risolve i problemi. Il problema non risolto è semmai quello di una classe dirigente che ha fondato la propria cultura scientifica proprio sulle rime dei Luna Pop, ma questa è una questione ancora più vasta, quindi restiamo al punto. Per essere intesa come tale, una terapia deve essere supportata da letteratura scientifica e da una rigorosa validazione. A muovere le critiche più veementi contro il riconoscimento della mototerapia come terapia complementare è stata nella fattispecie la scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo, che ha espresso il proprio voto contrario definendola una legge spot senza capo né coda, di più una nuova imbarazzante pagina della legislazione antiscientifica di questa legislatura, e ha parlato di un Parlamento totalmente incapace di distinguere tra realtà e finzione quando si parla di medicina e scienza. Insomma, l'ha toccata piano. Credo, ha detto la Cattaneo, che sia assolutamente tossico definire terapie attività prive di alcuna minima evidenza di beneficio, poiché alimenta confusione e false speranze. La cosiddetta mototerapia, ha concluso, non è terapia integrativa e nemmeno complementare, bensì un'attività ludica come gli scacchi o il pallone. Come si diceva, una cosa è la terapia, un'altra la disciplina ludica e un'altra ancora la piacevole esperienza, che è sempre benvenuta, ci mancherebbe, ma però sta su un altro piano. Ecco, a me per esempio, se mi avessero fatto fare del motocross in corsia durante la mia di chemioterapia, dicendomi che mi faceva stare meglio, sarebbero girate un po' le balle. Valutazione soggettiva, magari un altro invece faceva piacere. Certo, se mi avessero raccontato invece una barzelletta di quelle belle, magari mi sarei anche messo a ridere e avrei anche apprezzato la volontà di regalarmi un momento di buon umore. Questo però non significa che mi sarei fatto promotore della barzellettoterapia, così come non mi sarei fatto promotore della musicalterapia se mi avessero fatto vedere la grandissima Olivia Newton-John in Grease. Forse mi sarei invece fatto promotore di altro, per esempio di stanze più decorose, di percorsi più certi, di un'organizzazione più efficiente, di attese meno caotiche e snervanti, di gentilezza e comprensione come unico alfabeto possibile, insomma di un'esperienza di terapia e cura che andasse complessivamente più incontro alle esigenze del paziente. Perché il paziente non è sofferenza da intrattenere, il paziente, anche quando è un bambino, ha bisogno certo di distrazione, ma ha bisogno soprattutto di sapere che le persone che lo hanno in cura stanno facendo il meglio, che dispongono degli strumenti migliori e delle attrezzature migliori e delle conoscenze migliori, perché è questo che indirizza verso la guarigione, non altro. Forse bisogna essere stati pazienti per capire davvero di che cosa hanno bisogno i pazienti, e forse bisogna conoscere l'esperienza dell'avere un figlio autistico per valutare l'esultanza di un politico di fronte all'approvazione della mototerapia. A febbraio, quando la legge venne approvata per la prima volta alla Camera, Gianluca Nicoletti, che un figlio autistico ce l'ha e che delle problematiche dell'autismo spesso si è occupato, ha scritto sulla Stampa. Forse me lo sono poi perso, scriveva, però non ho notizia di quando la comunità scientifica abbia stabilito che per l'autismo sia vantaggiosa la terapia di essere scarrozzati in motocicletta. Non ho letto sulla piattaforma del Sistema Nazionale Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità un accenno ai risultati terapeutici del motociclismo. Mi chiedo allora perché dei parlamentari si sveglino un giorno ed esultino perché diventa legge questa cosa, che può anche essere un divertente diversivo per passare il tempo per alcuni bambini nello spettro, ben lungi però dall'essere oggettivamente considerata una terapia per l'autismo. Da quando ho in carico un figlio autistico, seguo e mi annoto invenzioni delle più disparate che si insinuano nella diffusa ignoranza culturale in cui ancora sono trattati disturbi del neurosviluppo. In particolare, l'autismo è da sempre stato il terreno più fertile per suggerire trattamenti fantasiosi se non dannosi che avevano la presunzione di risolvere il problema. È per questo che segnalo la massima attenzione nel diffondere notizie che potrebbero alimentare speranze e illudere famiglie già sufficientemente provate dalla gestione onerosa e faticosissima del loro congiunto autistico. Ho visto in passato, proseguiva ancora Nicoletti, chi ha sostenuto lo straordinario potere terapeutico degli asinelli o l'interazione con i lemuri. Nulla nel tempo è stato già risparmiato a chi vive nell'angoscia per lo stato neurologico di un figlio, che è una condizione che spesso ne limita l'autonomia e lo sottopone comunque a uno stigma sociale che avvertirà per tutto il tempo della scuola, ancor di più quando sarà adulto fuori dal mondo, senza amici, con necessità dell'affiancamento perenne di persone che si occupino di lui. non c'è mai stato un briciolo di comprensione da parte di chi si è prodotto nelle fantasmagoriche alternative agli unici trattamenti che danno risultati misurabili, che sono tutti nell'ambito delle terapie comportamentali, sempre doverosamente seguite da neuropsichiatri, psicologi, psicoterapeuti e operatori comunque formati a trattare persone autistiche. Così Gianluca Nicoletti, così della mototerapia. Allora, voltando pagina, fatemelo dire, lo ammetto, io sono una persona ansiosa e Repubblica mi vuole spaventare. Non solo Repubblica, anche la stampa, insomma tutti e due. Giovedì sfoglio la stampa e trovo un'escalation di titoloni. Arsenali del terrore! Incubo nucleare, oh minchia! No, questo non era il terzo titolone, oh minchia, l'ho pensato io, che sono una persona ansiosa, anche se come titolo, tutto sommato, sono una persona ansiosa, ma non mi sono fatto spaventare, ormai sono un ometto, sono andato a dormire con la mia consueta olimpica serenità, che non è vero, ma è funzionale al discorso. Poi il giorno dopo ha aperto di nuovo Repubblica e in prima pagina ho letto «La minaccia di Putin è guerra mondiale!» Oh minchia, di nuovo! Ma scritto grosso, più grosso ancora! Ma come guerra mondiale? E allora sfoglio per cercare la guerra mondiale dentro Repubblica. Ma cazzo, non la trovo! Pagina 2, niente. Pagina 3, niente. Pagina 4, niente. E nemmeno a pagina 5. E poi finalmente, eccola, a pagina 6! C'è la terza guerra mondiale, però a pagina 6, eccola lì, titolo confermato, è guerra mondiale. E allora leggo il pezzo di Rosalba Castelletti, che è brava, spiega bene e analizza anche meglio. E il pezzo di Rosalba Castelletti comincia così. Vladimir Putin non parla di terza guerra mondiale. Come? Se nel titolo c'era Vladimir Putin non parla di terza guerra mondiale, così attacca il pezzo tradotto. Il pezzo nulla c'entra con il titolo, che invece va per conto suo, perché vuoi mettere l'effetto che fa la guerra mondiale? Stop. Fine della breve storia triste dei titolismi e dei giornali che fanno bu per farti venire paura e attirare un pochino l'attenzione. Certo, al netto di certe effervescenze titolistiche dei giornali, a non contribuire all'allegria partecipano in questo momento anche i paesi del Nord Europa con i loro nuovi opuscoli su cosa fare in caso di guerra. Leggo dal Post che Svezia e Finlandia hanno da poco aggiornato gli opuscoli distribuiti a livello nazionale e i siti in cui si trovano indicazioni e raccomandazioni per cittadini e cittadini in caso di guerra o di emergenza. L'opuscolo svedese, per esempio, si intitola «Informazioni importanti per i residenti in Svezia in caso di crisi o guerra». È stato stampato in 5 milioni di copie e la sua distribuzione porta a porta è iniziata qualche giorno fa. Si tratta dell'aggiornamento di un'edizione preparata durante la Seconda Guerra Mondiale, rivista poi durante la Guerra Fredda e poi nel 2018 dopo l'annessione della Crimea da parte della Russia. Gli svedesi sono sempre molto attenti, molto precisi. L'edizione più recente ha il doppio delle pagine di quella del 2018. La differenza principale, spiegano, è la maggiore attenzione alla preparazione in caso di guerra e il tono più severo degli avvertimenti. All'interno dell'opuscolo svedese ci sono consigli pratici su varie questioni, come cercare rifugio, allontanarsi, quali cibi tenere in casa come scorta, come reagire in caso di bombardamenti aerei, insomma quelle cose che vengono sempre utili in quelle circostanze. E sulla prima pagina, dopo l'indice, c'è scritto: se la Svezia verrà attaccata, non ci arrenderemo mai. Tutte le informazioni su una resa sono false. Evviva! Viva la Svezia, anche se la preferisco quando mi dà le istruzioni per montare lo scaffale Ivar all'IKEA, quasi quasi dopo aver letto l'opuscolo della Svezia. Torno su Repubblica, che forse alla fine mi spavento meno, anche perché questa è stata la settimana dei missili e tra poco dobbiamo parlare della settimana dei missili. Però per evitare di sgolarmi e rimanere senza voce, stante la febbricitanza che non mi guarisce neanche con la mototerapia, ci arriviamo con questo vecchio classico, 1984, The Born in the USA, I'm Going Down.
I go to put my arm around you and you give me a look like I'm way out of
Che niente, non c'è niente da fare, perché poi alla fine il sassofono di Clarence Clemons, quando parte quel papparapparappà all'interno di I'm Going Down, è molto ma molto meglio della mototerapia e ti fa dimenticare qualunque opuscolo della Svezia sulla faccia della terra. Ma dicevamo che questa è stata la settimana dei missili, anzi dei supermissili, e di quelli ci tocca necessariamente parlare, perché protagonista assoluto è stato lui, il supermissile intercontinentale, un gioiello, praticamente la Lamborghini dei missili. Io me lo immagino Putin mentre se lo guarda la mattina con lo stesso trasporto con cui Alessandro Borghese guarda una cappa pulita perfettamente. Ce l'avete presente, no? Quel momento magico in cui passa il dito e dice: ah, che meraviglia! Ecco, Putin uguale col suo missile. Bene, Putin ha tirato un super missile potenzialmente nucleare e tutti immediatamente hanno cominciato a chiedersi che cosa avrà voluto dire. Che messaggio sarà? Ma cazzo, come che messaggio sarà? Questo ha tirato un missile intercontinentale, che messaggio vuoi che sia? Ehi, noi qua tutto bene, voi lì come va? No, direi che non è questo il messaggio. Che messaggio sarà? Non mangiate troppo salato che fa venire l'ipertensione. Mi sa che neanche questo è il messaggio. E allora che messaggio sarà? Uè, stiamo cercando il quarto per il padel, avete impegni martedì sera? Quale sarà il messaggio che ci ha voluto mandare? Analisti militari, esegeti della geopolitica si stanno tuttora dedicando alla decifrazione del significato dell'oscuro messaggio di uno che spara un missile intercontinentale. Ma magari Putin è come le donne che dicono no, ma in realtà vogliono dire di sì. Mistero. Vediamo, cerchiamo di capire. E comunque, che modo è di comunicare con i missili? Ma Cristo, scrivetevi su WhatsApp, fate un gruppo, mandatevi piuttosto anche degli emoji da cattivissimi, ma non scassate i maroni con i missili. È vero che è più facile scatenare la terza guerra mondiale partendo da una chat di WhatsApp, però almeno dai, provateci. Adesso all'allegra compagnia di giro si è aggiunto pure Kim, uno che ogni volta che fa la caca lancia un missile nel Mar del Giappone per celebrare, ce l'avete presente, no? Come fa? Kim che non solo ha mandato le truppe in Ucraina, ma che intanto continua a stuzzicare alla frontiera i vicini della Corea del Sud. Prima gli aveva mandato i palloncini con la spazzatura e gli escrementi. Adesso, raccontano le cronache, sta puntando invece sui bombardamenti acustici, cioè rumori insopportabili trasmessi giorno e notte dagli altoparlanti schierati al confine. Insomma, la strategia sembra essere quella del vicino rompicoglioni che tiene la musica alta fino alle 4 del mattino, tanto che se chiami i vigili poi non vengono. La maturità è quella dell'asilo dei bimbi minchia che si fanno i gavettoni di piscia e cose così. Kim però adesso è il miglior amico di Putin, e Putin non solo gli sta donando in segno di amicizia petrolio, armi, derrate alimentari, ma anche, pensate, gli ha regalato un leone africano, due orsi bruni, due yak, 5 cacatua, 25 fagiani e 40 anatre mandarine. Mancano giusti due leocorni e poi ci sono tutti, sembra davvero lo zoo di Pablo Escobar. Attenzione, perché nella leggenda della Corea del Nord, del padre di Kim, Kim Jong-il, non Kim Jong-un, c'è Ve lo ricorderete quando si era fatto mandare i conigli giganti dall'allevatore tedesco di conigli giganti per aprire un grande allevamento di conigli giganti in Corea del Nord, e poi si era magnato tutti i conigli giganti ed erano finiti lì. Quindi sono un po' preoccupato per i 25 fagiani, soprattutto le 40 anatre mandarine. E questi comunque sono i cattivi che stanno di qua, poi ci sono naturalmente i cattivi che stanno di là, a cominciare da Pete Hegseth, ve lo ricordate, no? Quello che Trump ha scelto come capo della difesa, quello che ci ha tatuate le crociate, la spada di Dio, il serpente fatto a pezzi, un po' di Nuovo Testamento sul bicipite. Ecco lui, ve l'ho già raccontato nel dettaglio la scorsa settimana. Quello che però non vi ho detto è che in rete c'è un video fantastico che lo vede protagonista assoluto. Il video in cui Pete Hegseth lancia l'ascia. Ecco, da noi non è un gesto così consueto lanciare asce, mentre negli Stati Uniti invece sì, fa parte della tradizione, e nelle feste di paese si lanciano asce verso i bersagli, così come si fa con le freccette. Bene, nel video in questione c'è la classica scena da film americano, cittadina di provincia, festa di paese, in primo piano il bersaglio per il lancio dell'ascia. Dietro il bersaglio ci sono i tamburini agghindati come le maggiorette che suonano i tamburi. Avete presente, no? Ci siamo. Pete Hegseth, futuro segretario alla difesa, impugna l'ascia e lancia. Avete presente quando la Serbelloni Mazzanti viene dal mare, manca clamorosamente il bersaglio e mozza il mignolo del cardinale? Bene, più o meno la stessa scena. Hegseth lancia l'ascia, manca clamorosamente il bersaglio e c'entra in pieno uno dei poveri tamburini che stanno là dietro. Aia cazzo! Ecco, per fortuna non si è fatto niente, o perlomeno nulla di grave, ma questo è lo stesso che potrebbe avere in mano la valigetta con i codici dell'attacco nucleare, uno che potrebbe lanciare l'ascia e colpire inavvertitamente Leningrado. Le ultime dicono però che la nomina di Hegseth dovrebbe saltare, così come è già saltata quella di Matt Gaetz a ministro della giustizia. Il titolo che c'era ieri sulla stampa era: si è dimesso Gaetz per scandali sessuali, Trump due punti lo apprezzo. Che messo così non si capiva se Trump lo apprezzasse perché si era dimesso o perché fosse protagonista di scandali sessuali, perché ultimamente sembra che fare il predatore sessuale faccia curriculum. Trump ha messo insieme una squadra di governo che pare un congresso di sex offender, non solo Gaetz, non solo Trump in persona, ma adesso pure Hegseth, su cui pendono accuse di violenza sessuale. Ce n'è pure per Linda McMahon, la signora del wrestling, quella che Trump ha scelto per l'istruzione, quella che appare nel video mentre tira e prende schiaffoni sul ring, mentre viene ribaltata e schienata da un bestione nel giubilo della folla. Manco fosse Hulk Hogan, che certamente ha più di lei le physique du rôle, ma meno di lei finanziamenti erogati alla campagna elettorale di The Donald. Anche Linda McMahon è accusata di non aver fermato gli abusi sessuali di un dipendente della World Wrestling Entertainment. Tra l'altro, a proposito della saga dei McMahon, andate a vedervi la docuserie che c'è su Netflix, dedicata soprattutto al marito ma anche a lei, in cui ci sono momenti memorabili come quando anni fa Vince McMahon e Donald Trump si sfidarono in un incontro di wrestling come due grandissimi pirla, avevano messo in palio che cosa? La capigliatura, per cui il perdente sarebbe stato rasato a zero. Ecco, io mi ricordo che quando ero ragazzino erano i tempi gloriosi del wrestling, quando non era ancora il wrestling, quando era il catch e c'era Antonio Inoki e il maestro Tony Fusaro e il laccio articolare e la cravatta californiana, insieme a quelle robe lì. Ed era un mondo sognante, un mondo meraviglioso, e il wrestling non era ancora il principale serbatoio culturale con cui leggere e ricostruire il mondo come invece è diventato adesso. E forse un governo con Antonio Inoki e il maestro Tony Fusaro oggi sarebbe un sogno bellissimo, fatto di eroi positivi, dove magari dentro al posto di Robert Kennedy Jr. alla salute ci potrebbe essere il dottor Nosaradan invece del dottor Oz, che è stato nominato da Trump all'Agenzia del Farmaco e ad altre cose molto importanti. Ma del dottor Oz, che giuro non è un nome d'arte, è veramente il dottor Oz, raccontiamo tra poco, perché stiamo per arrivare al stacco pubblicitario e quindi ci arriviamo come? Dai, con questo pezzo degli Juno Dream, che si chiama Fever Dream. E poi vi racconto subito del dottor Oz. Dunque, Fever Dreams, brano che celebra involontariamente la mia febbricitanza, brano che arriva da Pool of Color, nuovo album di Juno Dream. Adesso andiamo in pubblicità e poi vi porto subito nel magico mondo del dottor Oz. E allora alle 10.01 e 55 secondi, eccoci qua e come promesso parliamo del dottor Oz. Allora faccio una presentazione di quelle impeccabile, non gigioneggiante, ma mi affido a quanto è stato scritto sui giornali. Per esempio a un pezzo di Massimo Basile su Repubblica questa settimana, la wrestler all'istruzione e il mago TV all'assistenza nel Dream Team di Trump. La wrestler naturalmente è Linda McMahon, di cui abbiamo detto e non aggiungiamo altro perché se ne è detto tantissimo, meno stranamente invece del dottor Oz. Scrive Massimo Basile, Mehmet Oz, 64 anni, cardiochirurgo, nato in Ohio da genitori turchi, fino al 2021 conduceva in TV The Dr. Oz Show, programma in cui per anni ha dispensato consigli medici, inclusa una dieta miracolosa pericolosa, priva di basi scientifiche, che gli valse la convocazione in audizione al Congresso. Nel 2020 l'Udini della profilassi alternativa suggerì a Trump di usare contro il Covid l'idrossiclorochina, antimalarico sconsigliato dalla comunità scientifica 2 anni fa, approvato a farsi eleggere al Senato in Pennsylvania, ma è stato bocciato sonoramente alle urne. I big del partito avevano tirato un sospiro di sollievo, ma Trump lo ha ripescato affidandogli la guida dei Centers for Medicare and Medicaid Services, una delle più grandi agenzie federali che gestisce la politica del prezzo dei farmaci, contratta con i centri clinici le tariffe, garantisce la copertura sanitaria per pensionati, poveri, bambini e disabili. Ha vinto 9 Emmy come conduttore di The Dr. Oz Show, ha detto di lui Trump, dove ha insegnato come avere una vita più salutare. Ecco, questo è il curriculum che ha messo davanti Trump per motivare la scelta del Dr. Oz, che, se non vi è chiaro, che cosa faceva? Proponeva in televisione, nell'ambito del suo show, integratori e sostanze prodigiose per perdere peso. Praticamente era l'altra faccia del già citato dottor Nosaradan di Vite al Limite, quello che invece agiva sulla chirurgia. Il dottor Oz, su un altro canale, lo faceva per esempio attraverso il Garcinia Cambogia, un fiore miracoloso, la soluzione, dice, che stavi cercando per bruciare il grasso una volta per tutte.
They criticized the talk show host for describing untested weight loss supplements as magical or miraculous.
I want you to write it down. Garcinia Cambogia, because it may be the simple solution you've been looking for to bust your body fat for good.
Now I've got the number one miracle in a bottle to burn your fat.
Lightning in a bottle. It's a miracle flower to fight fat.
Ecco, la parola più gettonata, come avete sentito, per bocca del dottor Oz è proprio miracle, il Garcinia Cambogia, fiore miracoloso, e poi il fagiolo che fa scomparire quella brutta ciccia una volta per tutte. Non so a voi, ma a me mi ricorda qualcuno. A voi che cosa ricorda il fagiolo miracoloso che fa scomparire quella brutta ciccia una volta per tutte?
Signori, parliamo del mitico sapone firmato Vanna Marchi. Sapone dimagrante, sapone che sta ottenendo un successo veramente strepitoso. Ebbene, si tratta di un sapone dimagrante, col quale sapone voi lavandovi normalmente perderete un sacco di peso. Signori, volete dimagrire? Beh, cosa aspettate? Allora, volete togliere la pancia? Beh, cosa aspettate? Sciogli pancia. Il prodotto va usato mattina e sera, sera e mattina, e la pancia se ne va. E in soli 20 giorni la vostra pancia sarà calata di ben 10 centimetri a livello misura. Una confezione ve lo offro a sole 100.000, però io penso sia il caso di acquistarne 4 confezioni, dico 4, con in regalo la maglietta famosa firmata Vanna Marchi.
Ragazzi, 4 confezioni con in regalo la maglietta famosa firmata Vanna Marchi era un'offerta che non si poteva rifiutare, e infatti pochissimi italiani all'epoca la rifiutarono. Come avete capito, il fagiolo che fa scomparire la brutta ciccia e il fiore miracoloso Garcinia Cambogia per bruciare il grasso sono praticamente la versione Yankee dello scioglipancia Vanna Marchi. Cioè, è come se avessero chiamato Vanna Marchi a guidare l'agenzia del farmaco e il mago Donasimento al Ministero della Salute. Mago Donasimento che naturalmente a questo punto verrà interpretato da Robert Kennedy Jr., a meno che non salti pure lui, che è una cosa plausibile da quello che stanno dicendo i bookmaker. La cosa fantastica in tutta la vicenda del dottor Oz è che, appunto, a un certo punto, come si diceva, lo chiamano davanti alla commissione del Congresso perché dopo, credo, uno degli episodi più controversi, che riguardava la promozione dell'estratto di chicchi di caffè verde, che era un altro miracoloso farmaco proposto dal dottor Oz in televisione per la perdita di peso, lui lo descriveva come miracoloso, rivoluzionario, è stato oggetto di indagini scientifiche che ne hanno smentito categoricamente l'efficacia. La Federal Trade Commission ha multato le aziende che lo commercializzavano per aver diffuso pubblicità ingannevole. Morale, va davanti alla commissione del congresso e gli dicono: dottor Oz, ma che cacchio stai a dire? E lui, senza fare un plisse, dice: oh, sì, ma quelle erano tutte minchiate. Bene, questo è quello che è stato nominato adesso da Donald Trump. Lasciamo il dottor Oz, perché in tutto questo, mannaggia a me, mannaggia a noi, ci stavamo dimenticando poi di quello che è sempre il numero uno di tutto il giro, insomma. In tutto questo ci stavamo dimenticando di Elon Musk. Musk, che adesso che è ufficialmente l'uomo più potente del mondo, in settimana che cosa ha fatto? Si è bullato tantissimo di essere campione del mondo di Diablo 4. Diablo 4 è un videogioco, come potete capire, è un videogioco molto praticato e molto amato dai ragazzini e da Elon Musk, e ancora una volta il campo della geopolitica internazionale e il territorio dei bimbi minchia sono vicinissimi. Dunque sembra, di Gunther, lo leggo boomerissimo da Wired, che fino a poco tempo fa il solo in grado di superare il livello 150 di Diablo 4 in tempi record fosse un giocatore statunitense conosciuto con il nome di Resistance, che ha impiegato appena 1:59 per uscire indenne, pensate, dalla fossa dell'artificiere. Ora però questo primato sembra appartenere proprio a Elon Musk, che qualche giorno fa ha pubblicato su X un tweet in cui annunciava pubblicamente di aver completato il livello 50 di Diablo in meno di 2 minuti, anzi 1:52 per l'esattezza. Vedi che gagliardo, da cui il bullismo di cui sopra. È bene ricordare a questo punto che Salvini è campione lombardo di Tetris. Beh, ogni tanto, cioè, dobbiamo bullarci anche noi. Tetris, disciplina in cui Salvini eccelle dopo averla praticata per anni e anni trascorsi negli uffici del ministero. Salvini, che come tutto il governo vanta una calorosa amicizia con Musk e ne loda quotidianamente il genio. Solo che per un governo fieramente sovranista, dover dipendere dal genio straniero è un po' un problema. Ecco perché, su iniziativa dei ministri Urso, Lollobrigida e Santanché, tra i principali alfieri del Made in Italy, si è dato il via alla ricerca di un Elon Musk italiano. E sono già stati individuati, pensati, i primi candidati che oggi il demone del tardi è in grado di rivelarvi in esclusiva. Pensate un po' che fortuna che ci avete. Allora, nella ricerca inesausta della destra sovranista del Elon Musk italiano, il primo che hanno trovato è Herbert Cazzaniga, inventore del Diavolo Verde. Il Diavolo Verde è il treno più veloce del mondo, un treno che viaggia alla velocità di un Boeing 747 e è infatti il primo treno con le ali di un Boeing 747, i motori di un 747, la fusoliera di un 747, praticamente un Boeing 747 ma con le ruote per viaggiare sui binari. Può viaggiare, pensate, alla velocità di 900 km all'ora e fare da Bologna a Roma in meno di mezz'ora. Si tratta, dicono, di un vero e proprio gioiello della locomozione mondiale, che ha solo 2 problemi di messa a punto. Il primo è che va talmente veloce che per riuscire a fermarsi a Bologna deve cominciare a frenare a Firenze, il che compromette la performance della tratta da compiersi in meno di mezz'ora. Il secondo, ah già, cazzo, sono le gallerie, perché avendo le ali di un 747 non passa nelle gallerie, da cui il dibattito sul come fare, dibattito che al momento propone un ventaglio di soluzioni che vanno dall'invenzione dell'ala retrattile, che però Herbert Cazzaniga ancora non ha inventato, fino all'abbattimento degli Appennini, un'opera grandiosa che consentirebbe di cancellare alla radice il problema causato dalle gallerie. Ipotesi questa che avrebbe già guadagnato il sostegno del signore che presentò a Portobello i piani per l'abbattimento del Passo del Turchino, ma che sarebbe invece avversata dai comitati no abbattimento degli Appennini e delle gallerie, prezzolati, si dice, dalla lobby degli Appennini e delle gallerie. Il secondo Elon Musk italiano sarebbe invece Amerigo Carraturo, giovane impiegato pescarese che punta esattamente come Musk a rivoluzionare ed efficientare la pubblica amministrazione. E tutto questo grazie a un'invenzione semplice quanto geniale. Sulla scorta dell'auto che si guida da sola, Amerigo Carraturo ha inventato, pensate, il timbro che timbra da solo. Stanti le simulazioni finora fatte, il timbro che timbra da solo potrebbe decuplicare le prestazioni di un qualunque ufficio postale, riducendo il personale, abbattendo in modo significativo i costi, praticamente l'uovo di Colombo. L'unico problema è però anche in questo caso la messa a punto. La scorsa settimana il Carraturo ha perso momentaneamente il controllo del timbro che, totalmente fuori controllo, ha timbrato decine di tele seicentesche nella pinacoteca locale, causando danni per milioni di euro. Danni ora tutti in capo allo stesso Carraturo, che si è dichiarato innocente e ha chiesto di avvalersi dell'assistenza legale dell'avvocato Buongiorno. Il terzo candidato a essere l'Elon Musk italiano invece è Franz Maltagliati. Al momento è il più accreditato negli ambienti governativi perché viene valutato come il più poliedrico e pragmatico del gruppo. È lui che, dopo aver visto il cane robot che pattuglia i confini della proprietà di Trump a Mar del Lago, ha inventato il gatto robot che soffia agli immigrati. I primi due prototipi del gatto robot che soffia agli immigrati sarebbero già operativi sulle coste siciliane e, secondo le stime del Ministero dell'Interno, potrebbero da soli deviare il flusso degli sbarchi verso la Spagna in una percentuale vicina all'8%, un risultato davvero pazzesco per l'intero globo terracqueo. Franz Maltagliati condivide tra l'altro con Elon Musk il sogno della nuova frontiera e del viaggio oltre i confini conosciuti. Lui, che è di Saronno e non è mai stato sul Gargano, ha progettato il primo razzo per raggiungere il suolo del Gargano, che, se ci pensate, un razzo che parte da Saronno e atterra sul Gargano è quasi più ambizioso e folle di uno che parte da Houston e arriva su Marte. Eppure, pare incredibile, non è il razzo garganico e neppure il gatto robot che soffia agli immigrati ad aver fatto di Franz Maltagliati il vero enfant prodige del genio italiano. Ciò che lo ha collocato sul gradino più alto nel podio delle preferenze governative è altro, ovvero la supercolla con cui chiudere i centri sociali, creata dal Maltagliati con una miscela di Vinavil, coccoina, mille chiodi e altri materiali segretissimi. La supercolla è attualmente in fase di sperimentazione e potrebbe essere utilizzata non solo a scopi militari, ma anche per tenere incollato ai fondali il ponte sullo stretto di Messina in caso di malaugurati terremoti. Questi erano i primi tre candidati al titolo di Elon Musk italiano nella ricerca del governo, e voi avete avuto la fortuna di poterli ascoltare, pensate, in esclusiva qui al Demone del Tardi. Tra l'altro, a proposito di Elon Musk, va ricordato che la scorsa settimana ha testato per la prima volta il raggio miniaturizzatore. Il problema è che ha sbagliato mira e ha colpito la Lega e l'ha portata al 5% alle elezioni regionali, perché è stata vittoria non solo in Emilia ma anche in Umbria. Pazzesco, due vittorie del centro-sinistra in un giorno solo. Cosa potrà mai essere andato storto? Cosa è successo perché questo accadesse? Vabbè, ci sarà tempo per riflettere. Comunque, non so se capita anche a voi, ma ogni tanto è quasi bello tornare a utilizzare quelle espressioni antiche della lingua italiana, così desuete che sembravano per sempre scomparse, tipo ha vinto il centro-sinistra. Mamma mia, torna il centro-sinistra, ma pensate, torna anche la voglia di risorgimento nel paese. Ci sono due notizie che ho incrociato in settimana e che mi hanno fatto proprio capire che c'è questa voglia di risorgimento che sta tornando nel paese. Adesso sto cercando le notizie e ovviamente non le trovo più. Dove cavolo le ho messe le notizie? Vabbè, vado a memoria, perché la prima era una dichiarazione di Sabrina Ferilli che diceva: il mio prossimo ruolo al cinema vorrei interpretare Garibaldi. L'altra notizia invece è: Cadorna aveva un amante, professore dell'università di Padova, condannato a risarcire il nipote del generale che lo ha querelato perché questo aveva detto che Cadorna aveva un amante. Vedete che voglia di risorgimento che c'è, che sta tornando nel paese. Sta tornando proprio oggi, e lo utilizzo anche per tirare il fiato, visto che la febbricitanza aumenta minuto dopo minuto, man mano che andiamo avanti. Dicevo, oggi in particolare c'è un po' di voglia, 30 anni dopo esatti, di riascoltare quel disco lì che usciva proprio 30 anni fa, esatti, giusti, si chiamava Vitalogy, era l'album numero 3 dei Pearl Jam, e questo è Nothing Man.
Dividing, nothing left to subtract. Some words when spoken can't be taken back. Walks on his own with thoughts he can't help thinking. Futures above, but in the past he's slow and sinking. Caught a bolt of lightning, cursed the day he let it go.
E dunque fanno 30 esatti da quel giorno di 30 anni fa in cui usciva Vitalogy dei Pearl Jam. Ma quel giorno non era solamente il giorno dell'uscita di Vitalogy, era il giorno in cui sul Resto del Carlino si leggeva questo titolo: Un poliziotto, il killer della Uno Bianca. Era il titolo con cui il Resto del Carlino e gli altri giornali e i telegiornali raccontavano dell'arresto di Roberto Savi, poliziotto della Questura di Bologna, arresto con cui si chiudeva una vicenda pazzesca, sanguinaria, cominciata 7 anni prima, quello della banda della Uno Bianca che nell'Emilia Romagna e nelle Marche tra l'87 e il 94 provoca la morte di 24 persone e il ferimento di 114, 24 morti, 114 ferimenti. Non ho il numero delle rapine che si contarono in quegli anni. Oggi il Resto del Carlino torna naturalmente a 30 anni di distanza su quella vicenda, intervistando Luciano Baglioni, sostituto commissario della Polizia di Stato, che insieme a Piero Costanza e al PM Daniele Paci contribuì alla cattura della banda della Uno Bianca, banda formata dai fratelli Savi, due dei tre erano poliziotti. E oggi appunto sul Resto del Carlino Costanza racconta a 30 anni di distanza alcuni momenti di quella storia, che fu una storia veramente incredibile. Tutt'oggi si domanda se fu semplicemente una storia di rapine, di banditismo feroce, come la raccontarono i fratelli Savi, oppure dalla strage del Pilastro in poi, in su, fu anche una storia di terrorismo. Vi consiglio di andare, se avete voglia, a rivedervi, a riascoltarvi l'intervista che Franca Leosini fece un po' di anni fa a Fabio Savi, uno dei tre fratelli, che racconta in modo agghiacciante e ripercorre in modo agghiacciante le vicende della Uno Bianca. Con questo, con un frammento di quell'intervista a Fabio Savi fatta da Franca Leosini, chiudo questa puntata del Demone del Tardi. Non ci risentiamo la prossima volta, perché l'ultimo sabato del mese c'è Lorenza Ghidini con il suo microfono aperto. Ci risentiamo tra due settimane. Grazie per esserci stati. Questo è Fabio Savi che racconta Franca Leosini.
Nel giro di una stagione voi cambiate obiettivi, perché alzate il tiro. Avevate inevitabilmente, mi sono reso conto, anche la probabilità.
C'è tutto il rischio di utilizzare quelle armi.
Vista così, in partenza, era un progetto necessariamente sanguinario.
Cioè, no, non era necessariamente sanguinario. Quando io ho sparato sempre perché qualcuno si è messo fra me e il mio fine.
Vabbè, mi scusi, Savi, questa è la logica aberrante poi di chi ha eletto l'illegalità a legge e pretende di imporla con la violenza. Insomma. Poi, qual era il fine, Savi?
Il fine,
i soldi valevano sempre più di una vita umana per voi.
Noi non, cioè non c'era, come è stato detto, il desiderio di uccidere, il desiderio di sparare, il desiderio di sparare, si andava a sparare al poligono, si andava a sparare al fiume sui bersagli. E dovevamo fare quella rapina.
E farla a ogni costo, anche a prezzo della vita umana, io questo le dico.
Le armi erano per togliere ostacoli che avremmo potuto trovare sulla via di fuga.
E il fatto è questo, appunto, che voi non è che usavate le armi a un certo punto solo contro chi, come carabinieri, forze dell'ordine, agenti di polizia, guardie giurate, cioè contro persone che potevano opporsi al vostro fine, ma le usavate anche contro persone che avevano il solo torto di trovarsi per caso sulla vostra strada.
Le abbiamo usate qualche volta contro persone che si sono opposte o che in qualche modo cercava di danneggiarci.
Massimiliano Valenti, questo ragazzo di 21 anni, perché ci ha dovuto rimettere la vita questo ragazzo, Savi?
È successo che cercò di vedere a tutti i costi la macchina, vide un cambio macchina. E su questa seconda macchina noi avremmo dovuto fare parecchi chilometri e rientrare a Bologna. Al momento che l'aveva visto non potevamo lasciarlo lì, lo portammo con noi con l'intento di liberarlo alle porte di Bologna, in modo che anche se avesse dato l'allarme le forze dell'ordine non avrebbero fatto in tempo a rintracciarci a bordo di quella macchina, perché l'avremmo già abbandonata.
Eravate viso scoperto?
No, non eravamo ancora viso scoperto. Cioè, eravamo viso scoperto, ma non completamente. Infatti in macchina gli fu detto di stare a testa bassa e non guardarci. Mentre lui continuò a guardare. Gli si diceva di mettere giù la faccia, di guardare per terra, di guardare fuori, però niente da fare. E poi andò a finire come andò a finire.